Mi sentite?
Perfetto. La mattina è stato meraviglioso, come sempre poi capita un po' a chi viene qua, che l'introduzione la fate voi nelle preghiere, più che altro la fa lo Spirito nelle preghiere. La preghiera di fratello Michele parlava di resa, parlava di dipendenza da Dio. La preghiera del fratello Antonio, che parlava della... c'è chi non vuole tutto ciò che è il nemico delle nostre anime, come diceva il fratello Antonio. Questa mattina vedremo attraverso il brano di Luca 4, il famoso brano di Gesù, le tentazioni di Gesù. Affronteremo appunto dei versetti per vedere un po' anche le dinamiche di come agisce chi non vuole che veniamo a questa meravigliosa salvezza che ci ha donato il Signore, il nemico, appunto. E vedremo anche il perché Gesù dovette affrontare questa tentazione. Leggo da Luca, capitolo 4. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, e quando furono trascorsi ebbe fame. Il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo, e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose: sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e solo a Lui rendi il culto. Allora lo portò a Gerusalemme, lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto: egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tentare il Signore il tuo Dio. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato. Gesù, abbiamo letto, pieno di Spirito Santo, dovette affrontare questa prova nel deserto, 40 giorni. 40 giorni senza prendere cibo, a me non è mai successo, però comunque ci scommetterei a non mangiare per 40 giorni. 40 giorni furono anche, 40 anni furono anche le prove che Israele dovette affrontare nel deserto. E il nemico delle nostre anime attacca l'ultimo Adamo, il Signore, proprio come fece anche, se vogliamo, col primo uomo, Adamo, no? Nel paradiso. Cioè proprio quello di cercare di spingere Gesù, il Signore, all'indipendenza dal Padre. Certamente quel posto non era simile al giardino dell'Eden, no? Il deserto della Giudea, un posto arido, brullo. E dopo 40 giorni la fame, il bisogno fisico era insopportabile. Ed ecco che si presenta il nemico, il diavolo. Si fa avanti, appunto, come dicevo, come un attacco molto simile all'offensiva riuscita contro Adamo, contro il primo uomo, quando è subentrato il peccato nel mondo. In sostanza, nell'Eden disse che l'uomo sarebbe stato più libero, più felice, più soddisfatto, scegliendo appunto l'indipendenza da Dio. E cerca di riuscire a far dimenticare al Signore Gesù gli obiettivi, gli scopi che aveva il Padre. cercando invece di far perseguire i suoi obiettivi, no? Ancora oggi è questo. Le dinamiche sono sempre uguali. Quello di cercare di lasciar perdere gli scopi di Dio per vivere per i nostri obiettivi. Luca 4:10 è scritto: il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Aveva fame Gesù, Gesù era vero uomo, vero Dio, cioè non era qualcosa, aveva fame 40 giorni senza mangiare. Riportando alla mente forse qualche quelle pagnotte fumanti che aveva gustato in casa sua, e magari ogni sasso posto in quell'arido deserto era appunto utile per ricordare il pane. Non so se quando vi capita di avere fame, che pensate, iniziamo a formulare dei pensieri appunto sul cibo. Satana cerca di arrestare il cammino di Gesù verso la croce. È quello l'obiettivo, eh? Cercare, voleva far temporeggiare Gesù. E lo stesso vale anche per i credenti, eh? Qua parliamo di Gesù che fu condotto pieno di Spirito Santo. Non è che la tentazione arriva quando siamo, magari tra virgolette, passatemi il termine, carnale, ma arriva proprio quando vede che il credente, quando un credente è consacrato, che ti pone la tentazione davanti, proprio perché non vuole che quest'opera avvenga, che lui combatte contro, eh? Sono due regni. E fa leva appunto con il Signore sull'indipendenza, sull'egoismo. Il nemico inserì un ulteriore inganno in questa tentazione. Il Signore doveva soddisfare un proprio bisogno legittimo, se vogliamo, la fame, però in modo illegittimo. La proposta è preceduta dalla frase: se tu sei figlio di Dio. In sostanza, Satana è come gli dicesse: visto che hai il potere di farlo, e visto che sei affamato, e quindi non faresti altro che soddisfare un bisogno legittimo, fallo. Ne hai il potere, usalo. Vedi che il Padre non provvede per te. Provvedi tu a te stesso. Sii indipendente, sii egoista. Oggi, purtroppo è noto, viviamo appunto in una società che reclama a tutti i livelli il desiderio di indipendenza, no? Non si vogliono più vincoli morali, etici e quant'altro. L'autorealizzazione appunto viene prima di tutto. Prima anche di alcuni valori che qualche anno fa erano indiscutibili, come la famiglia. Oggi il mondo non potrebbe fare altro, perché è scritto che il mondo giace sotto il potere di Satana. E per forza deve perseguire questa strada. Chiaramente il mondo non potrebbe fare altrimenti, ma la Chiesa, ma un figlio di Dio, dobbiamo fare altrimenti. Vediamo come rispose l'ultimo Adamo, Gesù, il Signore. Sta scritto, dice, non di pane soltanto vivrà l'uomo. In sostanza gli disse implicitamente a Satana: le cose materiali non contano quanto la fiducia e lealtà verso mio Padre, verso Dio. La speranza dell'uomo non sta non tanto nella soddisfazione delle sue necessità, dei suoi appetiti, dei suoi bisogni fisiologici, ma la speranza di ogni figlio di Dio è riposta in colui che supplisce ad ogni necessità. Ne parlavamo appunto ieri sera, che era anche un tema toccato nel gruppo giovani da Max. Non è nel dono, ma nel donatore la nostra speranza. E allora quale sarà la risposta davanti alla tentazione? Che capiterà appunto? Quella di prendere per mano io il timone, cioè di andare avanti con la mia indipendenza? La risposta sarà: la mia fiducia non sta in quello che lui provvede, non sta in quello che lui provvede, ma in lui in quanto mio Padre. Signore, non capisco, ma mi fido di te, non ho bisogno di prendere in mano io la situazione. Chiaramente non si tratta qui di vivere una vita passiva, eh? La vita con Dio non è una vita passiva, assolutamente, come molti pensano. Siamo chiamati a chiedere al nostro Padre e dobbiamo avere la certezza che ciò che chiediamo lui provvederà, anzi già sta provvedendo nei migliori dei modi. L'importante è che non siamo noi a decidere di camminare con le nostre gambe, ma di fidarci del suo sentiero. Se no, al contrario, sarebbe un disastro. Adesso vediamo un'altra delle macchinazioni del nemico, alcune dinamiche che usa, quando ritorna in Luca 4:5. Dimostra a Gesù tutti i regni del mondo. Lo pone dinanzi a tutti i regni del mondo. E vuole che rinuncia all'impegno di seguire la volontà del Padre, no? Anteponendo, mettendo prima il proprio successo. Tenta Gesù facendo leva sul desiderio di avere successo, no? Satana nella tentazione implicava che egli stesso innanzitutto avesse tutti i regni del mondo, che dice: tutto questo mi è stato dato, è mio, dice il nemico. Ti darò tutta la potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. Partiamo dal presupposto che un usurpatore è tanto altro, ma anche un usurpatore, il maligno. Perché? Nel Salmo 2 è scritto: colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro della sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Salmo 2,7. Qua parliamo, per chi non conoscesse la scrittura, parliamo di secoli, secoli, secoli prima. Sono profezie. Chiaramente, appunto, l'usurpatore ancora oggi è in possesso del mondo. Ne vediamo, no? I disastri, ne vediamo i frutti. E agisce nel cuore umano. Non agisce fuori dal cuore umano, come molti pensano. Agisce nel cuore umano. Il suo intervento, il suo bombardamento avviene nella mente dell'uomo, cercando di infondere il desiderio di avere di più, il desiderio di avere di meglio, o magari ti sussurra: tu non vali niente, vedi che nessuno ti stima, e cerca appunto di infondere il desiderio di avere di più, di essere stimati dagli altri di più. Chiaramente non mi riferisco solo e prettamente a coloro che non conoscono Dio. Purtroppo è evidente anche un certo di desiderio di approvazione, di successo, talvolta anche dai pulpiti, che può essere velato il successo di alimentare il nostro ego. Anche se stiamo servendo il Signore, il nostro uomo interiore desidera sempre essere riconosciuto, chi più e chi meno, essere approvati dagli altri. Ma facciamo una premessa, no? Se noi siamo stati approvati da Dio, per cui mai dovremmo desiderare di essere approvati dagli altri? Noi siamo stati approvati da Dio, a tal punto di essere stati oggetto del suo amore, mandando il suo unigenito figliolo. Nell'incarnazione Gesù accettò i limiti che ne derivavano. Gesù venne in una, non in un albergo a 5 stelle, venne in una stalla puzzolente, in mezzo all'odore degli animali, per non dire altro. Cioè, la seconda persona della Trinità viene ad abitare per un tempo tra di noi. E vi dico la verità, fratelli e sorelle, se questo ad oggi non ci commuove, c'è da riflettere, se pensiamo che Dio è venuto a vivere in mezzo a noi, venendo al mondo in una stalla, sapendo di essere incompreso dai suoi stessi familiari, faticavano appunto a comprenderlo, patì la fame 40 giorni, patì frustrazione, dolore, sofferenza, stanchezza, odio, disgusto, a tal punto che preferirono un omicida al posto suo. E patì i chiodi della croce con grande sofferenza per permettere l'approvazione nostra dinanzi al Padre. Quando l'accusatore porta istanza dinanzi a Dio dei nostri errori, dei tuoi errori, Gesù mostra le mani forate. Noi siamo stati approvati attraverso la croce, Tutti coloro che hanno accettato Gesù nella loro vita sono stati approvati. Noi abbiamo già successo. Siamo tutti uomini e donne di successo. E per ricollegarmi alla tentazione di Satana, che in definitiva gli stava dicendo: pensaci un attimo, puoi essere riconosciuto re, approvato dai popoli, senza passare per la croce, dice, no? Dice, non sarebbe grandioso, gli dice il nemico, non dover sopportare il supplizio, la vergogna della croce? Puoi avere la corona, senza la croce. È facile, no? Però non esiste il cristianesimo easy, facile. Come disse il fratello, direi, se non sbaglio, Ivaldo, non esiste la croce con le rotelle sotto, come ha detto appunto il fratello. E molti oggi propinano un tipo di cristianesimo così, privato della croce. Il fratello parlava della rinuncia nella fase proprio dell'incontro col Signore, no? Molti mettono in mostra solo la corona luccicante destinata ad ogni figlio di Dio, ma si guardano bene di esporre la croce. Qualche domenica fa mia figlia Marica, parlando di una sua amica di scuola che era interessata a venire nel gruppo giovani, però ostacolata dal fatto che ha dei genitori che sono musulmani, e Marica mi disse in sostanza: papà, le altre religioni hanno molte privazioni, hanno molti obblighi, insomma molte cose brutte, ma noi non c'è proprio nulla di negativo nella nostra religione. E andò una richiesta implicita che ci chiedeva, mi chiedeva più che altro, quale pegno dobbiamo pagare? Possibile che non dobbiamo fare niente, perché quello deve fare così, devono fare così, ma noi è tutto bello, tutta rose e fiori. E io gli dissi: arriverà il momento che dovrai scegliere. Arriverà il momento che dovrai scegliere la croce, la gloria di Dio o la tua gloria, il tuo successo. Ma scusa, non posso studiare, mi chiese, posso crescere, affermarmi nel mondo del lavoro? Certo, gli risposi. Ma non ti aspettare nulla dal mondo se sceglierai Gesù. Il mondo non ci corre dietro. Però posso dire, posso testimoniare, potete testimoniare che la vita col Signore è stupenda, è meravigliosa e ne vale la pena. Gesù non accettò il compromesso di essere un uomo di successo. Gesù rifiutò il successo umano per proseguire la volontà del Padre. Ultima tentazione è quella della spettacolarità. Quante manifestazioni di spettacolarità assistiamo oggi, no? Fa audience, si dice. Non vi è mai capitato di vedere questi grandi, permettetemi, predicatori o guaritori di turno che danno spettacolo? E nella terza tentazione Satana cercò di indurre Gesù a dare spettacolo. Dai spettacolo delle tue prerogative. Allora lo portò sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Prima di analizzare il brano in questione, avete notato che il nemico dice a Gesù che per certificare la sua identità, se tu sei il figlio di Dio, no? Gli dice sempre, lo chiama sempre a compiere qualche azione. Cioè dice, tu per certificare quello che dici di essere, fai questo, però lo dice lui. Cioè lui che vuole far compiere azioni a Dio. Se tu sei, devi fare questo. Se tu sei, devi fare quell'altro. È come gli dicesse, ma come, tu sei il figlio di Dio e non puoi fare questo e quello? Questo è utile per noi. Quando si presentano alla nostra mente gli attacchi del nemico, che ti dice, ma che razza di figlio di Dio sei? Ma non vedi come ti comporti? Ma non vedi quanto poco santo sei, quanto troppo carnale? Se tu fossi un figlio di Dio, saresti così. Faresti questa determinata opera o quel determinato servizio, cercando di insinuare anche in noi il principio che abbiamo bisogno di mostrare agli altri, ma in primis a noi stessi o a Dio, di essere figli di Dio, basandosi su ciò che facciamo o su ciò che non facciamo. Ma non è così. A mio avviso, è mai valutare il nostro rapporto in relazione all'operato. Non è quanto faccio, ma è chi lo fa. Poco o troppo che sia, perché il nostro poco può essere tanto per Dio e viceversa, il nostro troppo può essere poco per Dio, perché se non è Lui, sono solo paglia che brucia. Torniamo alla spettacolarità. Satana in sostanza disse a Gesù: sei sicuro di fidarti dell'amore di tuo padre? Sei sicuro? Sei sicuro che sia interessato a te? Buttati giù allora. Fai qualcosa di spettacolare che certifichi il suo interesse verso di te. Salta giù, ti proteggerà, facendo leva sul desiderio appunto di dare spettacolo. Perché lui è spettacolare, eh? A lui piace dare spettacolo, fare cose spettacolari. Fin dall'eternità ha bramato di essere adorato, facendo leva sulla sua natura perfida. E chiede a Gesù di fare lo stesso, di dare spettacolo delle sue prerogative. Fagli vedere che sei capace di fare, essendo il figlio di Dio. Così facendo sicuramente gli altri ti riconosceranno per quello che sei. E tu stesso sarai certo dell'amore di Dio. Gesù gli disse: vattene, Satana, a voce alta. La vera fede non ricorre a trucchetti, a stratagemmi. Non ho bisogno di mettere alla prova l'amore di Dio. L'amore è certo di mio Padre. Mi basta solo sapere, disse il Signore, la sua volontà rivelata e nient'altro. È scritto: allora il nemico, il diavolo, finita che ebbe ogni tentazione, si allontanò. Finì le cartucce. Mentre meditavo su questo brano, no? Mi è balzato alla mente un pensiero, una domanda. Alla fine di tutto mi sono chiesto: ma perché il Signore è dovuto passare attraverso questa prova? Cioè, il perché di questa prova? Era necessaria questa prova? Allora mi sono dato qualche risposta. Perché doveva dimostrare qualcosa a Satana? Secondo me no. La seconda persona della Trinità non doveva dimostrare niente a nessuno, assolutamente. Doveva dimostrare qualcosa al Padre? O qualcosa a noi? Innanzitutto una delle risposte è questa. Questo brano è utile perché? Perché rende visibile, ci fa conoscere quali sono le macchinazioni del nemico, quale dinamiche utilizza per attentare alla nostra vita, appunto di far leva sul nostro egoismo, sulla nostra indipendenza, di avere successo, ma anche il fatto che non abbiamo successo, magari di sentirci così attaccati da lui proprio perché non abbiamo successo, anche nella Chiesa parlo, oppure quello di spettacolarità. Ma la seconda risposta che mi sono dato l'ho trovata in una profezia di Isaia, di secoli prima, no? Quando profetizzò del Messia che doveva venire, come lo definì? L'Emmanuele. Vi ricordate cosa vuol dire l'Emmanuele? Dio con noi. Noi non abbiamo un Dio lontano. Lui è là, ha avviato il mondo e ci ha lasciato in balia delle nostre sofferenze, delle nostre tentazioni. Non abbiamo un Dio non interessato alle tue prove, alle nostre prove, alle tue tentazioni, alle tue sofferenze. Abbiamo Dio per noi e con noi. Allora la domanda: come rispondere alla tentazione, no? Ebbene, la risposta finale che mi sono data è: noi non possiamo fare altro che cercare tutte queste cose. Umanamente non possiamo fare altro che cercare la nostra approvazione, il nostro successo. Noi non possiamo fare niente, noi, parlo noi personalmente, ma lui può. È Gesù che può, che vive in ognuno di noi, che può affrontare la tentazione. Se camminiamo da soli, saremo tentati e il nemico ci farà cadere, perché non abbiamo le armi. In realtà ce l'abbiamo le armi, ma dobbiamo utilizzare l'armatura del cristiano, come è definito in Efesini. Se combattiamo con le nostre risorse, cercando di sopportare, prima o poi cadremo. Allora usufruiamo di questa grazia meritata che abbiamo ricevuto. È un invito anche a tutti coloro che vogliono fare questa esperienza meravigliosa. Gesù è stato definito l'Emmanuele, Dio con noi. Dio è della tua parte, Dio è per te, però vuole che tu ti schieri dalla sua parte con Gesù. E dall'altra parte ci sarà l'attività di chi non vuole questo. Mi ricordo nei primi mesi della mia conversione un attacco proprio forte, ma chi di voi non può testimoniare? Addirittura facevo dei sogni di notte ed era l'attacco del nemico. Lui si insinua dicendo: o che non esiste, non è vera, è una favola, ma quando vede che la cosa che ti sta avvicinando si scaglia contro di te, però, come abbiamo visto, poi a un certo punto va via, quando viene sgridato, perché rimane una creatura e non può resistere davanti alla potenza di Dio, davanti all'onnipotenza di Dio. Quindi è anche un invito a tutti coloro di appartenere al regno di Dio. E volevo concludere con una preghiera. Signore, vogliamo ringraziarti per quello che hai fatto per ognuno di noi, Signore, fin dall'eternità. Grazie, Signore, perché, Signore, sei venuto in mezzo a noi, ti sei rivelato, Signore, hai rivelato il tuo amore, la tua grazia. Signore, hai distrutto la morte, Signore, il peccato, Signore. Signore, hai reso un pubblico spettacolo su quella croce, Signore, il nemico ti voleva fermare, Signore, ma tu, oh Padre, volutamente sei morto per ognuno di noi, Signore, donandoci questa grazia immeritata, Signore, di appartenerti, di essere tuo figlioli e di avere la vittoria, Signore, perché noi abbiamo la vittoria, Signore, in te, che sei più che vincitore, Signore. E possiamo gioire ogni giorno, Signore, vivendo in questo mondo, sapendo che nulla potrà rapirci dalla tua mano, Signore, perché tu hai vinto, Signore. Grazie, Signore, ricordando questo sacrificio, noi vogliamo ricordare la tua vittoria. Grazie. Amen.